Andiamo a parlare adesso in chiusura di trasmissione di Fentanyl, Vittorio, con un ospite che ci viene a parlare di questo argomento.
Sì, allora, prima presentiamo il tema. Recentemente l'Italia ha attivato ulteriori misure di sicurezza per i preparati farmaceutici a base di fentanyl e suoi derivati, che è un oppioide sintetico che negli Stati Uniti sta causando moltissime vittime per overdose, soprattutto nei giovani. A metà febbraio, una circolare della Direzione Generale Prevenzione del Ministero della Sanità ha portato il livello di allerta a 3. Per ora la circolazione dell'oppioide in Europa e in Italia, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti, è ancora limitata. Ma il rischio è di finire in una situazione tipo quella statunitense. Allora, voi come sapete, io da un decennio insegno all'Università degli Studi di Milano nel corso di laurea Scienze Sociali della Globalizzazione. Due mie bravissime studentesse, Melissa Gianola e Chiara Coffetti, hanno scritto una tesina sul fentanyl. E l'hanno presentata nel mio corso. Noi abbiamo adesso al telefono Melissa Gianola. Pronto? Buongiorno.
Salve, salve,
Buongiorno.
buongiorno.
Allora, molto bene che lei sia qui. Io le provo a rivolgere qualche domanda che in modo sintetico ripercorranno la tesina che lei ha fatto. Allora, qual è la situazione che si è determinata negli Stati Uniti? Ci sono delle linee guida? Quali sono i rischi legati all'assunzione del fentanyl?
Allora, negli Stati Uniti parliamo di proprio una crisi degli oppioidi, cioè una problematica che si è diffusa dagli anni 90 circa. Con crisi degli oppioidi faccio riferimento a un abuso di oppioidi da prescrizione all'interno della popolazione statunitense. Sono gli anni 90, un periodo di recessione dove si chiede al sistema sanitario statunitense di porre dei tagli alla spesa sanitaria, quindi di abbandonare quelle terapie per il dolore lunghe e costose. E in questo contesto vediamo proprio come le aziende farmaceutiche hanno visto un nuovo mercato ed hanno iniziato una produzione, una pubblicizzazione anche aggressiva di farmaci a base oppioide. È una crisi perché essenzialmente sono farmaci molto forti che possono causare alti tassi di dipendenza e c'è stata una prescrizione anche a soggetti che non necessitavano questi farmaci. Quindi vediamo proprio che questa condizione, insieme al fatto che molte volte la prescrizione non era seguita da un controllo del paziente, quindi di valutare se il paziente sviluppasse una dipendenza, ha portato a una fetta di popolazione statunitense che dipendeva dagli oppioidi. Per avere un po' un'idea della dimensione, il Centro della Prevenzione e del Controllo delle Malattie statunitense ha registrato che dal 99 al 2014 l'importo di oppioidi prescritti negli Stati Uniti sono quadruplicati, quando in realtà la quantità complessiva del dolore è rimasta, diciamo, costante. E dagli anni 90 sono cresciuti moltissimi i tassi di morte per overdose da oppioidi nella popolazione. Ora, il fentanyl è un analgesico, quindi un antidolorifico oppioide, e il rischio è appunto quello che i soggetti che assumono farmaci a base di fentanyl possano sviluppare una dipendenza. Ora, il fentanyl è circa 100 volte più forte della morfina e 50 volte più forte dell'eroina. Quindi un'assunzione controllata può portare alla dipendenza, a un abuso fino alla morte, tant'è vero che le morti per overdose da fentanyl sono molto cresciute negli Stati Uniti. In particolar modo il rischio è quello legato a dei pazienti, la somministrazione di fentanyl a pazienti non tolleranti agli oppioidi. Ora, cioè, i pazienti tolleranti sono pazienti che già assumono dei farmaci oppioidi, sono pazienti con dolori molto acuti e per i quali quindi la somministrazione e l'assunzione di oppioidi, quali il fentanyl, è ottimale, diciamo. Cioè, pensiamo ad un malato oncologico. Mentre chi è non tollerante sono persone che hanno un dolore, però potrebbe essere trattato in maniera alternativa con farmaci che hanno un minor rischio anche appunto di dipendenza.
Ecco, e cosa dicono le linee guida negli Stati Uniti?
Esatto, allora ci sono delle linee guida che sono state redatte dall'FDA, che è un ente governativo che si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici. Nel 2011 vediamo che c'è una diffusione di farmaci a base di fentanyl e l'FDA approva un documento che contiene una strategia per mitigare il rischio appunto di dipendenza. Cosa succede però? Che i rapporti che valutavano se queste linee guida venissero rispettate hanno registrato che il fentanyl veniva somministrato a molti pazienti che non erano tolleranti agli oppioidi, quindi, come dicevo prima, persone che potrebbero essere trattate con appunto delle strategie alternative con farmaci meno forti. Quindi questi rapporti hanno registrato queste, diciamo, mancanza di c'è stata una mancanza nel seguire le linee guida del 2011, tant'è vero che l'FDA nel 2020 ha modificato le linee guida per un programma di distribuzione limitata dei farmaci. Quindi dottori, farmacie, eccetera, devono essere iscritti a un programma, devono limitare la prescrizione e documentare come la somministrazione di questi farmaci impatta sui pazienti, cioè se si stia sviluppando una dipendenza, e quindi tutelare la salute degli individui.
Sì, noi ricordiamo che siamo di fronte a decine di migliaia, ma direi invece addirittura centinaia di migliaia, se superato i 100.000 decessi per overdose, e le aziende che producono questo farmaco hanno sviluppato una campagna estremamente aggressiva per convincere i medici, per arruolare i medici per prescrivere questo farmaco. Ecco, c'è stata anche una vicenda legale. Può riassumercela brevemente?
Sì, allora, per quanto riguarda il fentanyl, la vicenda legale più importante è quella del processo che è stato avviato dallo Stato dell'Oklahoma contro l'azienda Johnson & Johnson, produttrice di un farmaco a base di fentanyl. Lo Stato accusava la Johnson & Johnson di aver attuato una campagna di disinformazione, cioè aver minimizzato i rischi del medicinale e promosso la vendita di questo medicinale da parte dei medici, alimentando l'epidemia di oppioidi e in conseguenza tassi di dipendenza, morti, eccetera. La causa ha portato una condanna della Johnson & Johnson a un pagamento di 572 milioni di dollari. L'azienda ha fatto un ricorso che ha vinto, però è un caso eclatante per due principali motivi. Uno, l'azienda è stata processata, cioè nella stessa causa erano citate, imputate altre aziende che però sono scese a patteggiamenti, e il fatto che sia stata processata ha permesso di avere un'esposizione all'opinione pubblica, un'esposizione anche di documenti che testimoniano, come diceva lei, quello che è una responsabilità dell'azienda nel pubblicizzare, nel promuovere questo farmaco come un farmaco che non causasse dipendenza, eccetera. E due, è stata una causa pilota perché è aperto a moltissime altre azioni legali in tutti gli Stati Uniti.
Ecco, è l'unico farmaco oppure vi sono state altre problematiche negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti ci sono stati altri farmaci oppioidi con una vicenda molto simile. Uno dei più, diciamo, lampanti casi è quella dell'oxycontin. È un farmaco anch'esso oppioide, è stato prodotto dalla Purdue Pharma. E anche questo farmaco ha gli stessi un po' rischi del fentanyl, cioè è un farmaco che può causare alti tassi di dipendenza e appunto, dicevamo, abuso, eccetera. Anche in questo caso l'azienda ha commesso degli illeciti, cioè l'azienda ha attuato una campagna aggressiva che aveva l'obiettivo di definire il profilo dei medici e cercare attraverso gli impiegati dell'azienda di influenzare i medici nel aumentare le prescrizioni dell'oxycontin, anche nei confronti degli individui che non necessitavano questo farmaco. E la Purdue appunto ha tentato di promuovere l'oxycontin come un farmaco che non creasse alcuna dipendenza, quando in realtà non c'erano stati dei veri e propri studi che dimostravano questo, e anche la Purdue ha avuto dei contenziosi legali.
Grazie moltissimo di questa spiegazione. Allora, io colgo l'occasione per avvisare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare che io ho lanciato una mia nuova newsletter che si chiama Diritti in Salute. E potete iscrivervi, vi potete iscrivere gratuitamente. Se volete sostenere il lavoro che c'è dietro quella newsletter, potete anche sostenerla economicamente, se no è gratuita. Il prossimo numero della mia newsletter Diritti in Salute, che è sulla piattaforma Substack, quindi ci potete arrivare andando sulla piattaforma Substack, oppure fate Diritti in Salute Vittorio Gnonetto e vi esce la possibilità di iscriversi. Ecco, nella prossima newsletter vi sarà, attraverso la prossima newsletter, la possibilità di accedere direttamente alla tesina che è stata presentata e fatta dalle due studentesse e gli argomenti di cui Melissa Gianola ci ha appena parlato, e devo dire che è proprio una tesina molto 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 interessante. Sul tema rimane una cosa da dire, che per fortuna c'è un antagonista, il naloxone, e la somministrazione di questo farmaco, che è un antidoto specifico, da parte di interventi d'urgenza può bloccare l'overdose. Ecco che allora nella circolare del Ministero si raccomanda, da una parte, tutti coloro che fanno interventi, diciamo, d'urgenza, i pronto soccorsi, le ambulanze, di avere a disposizione il naloxone, e dall'altra parte di stare attenti negli ospedali dove viene custodito il fentanyl per evitare che vi siano dei furti e che poi venga alimentato il mercato nero. Per ora non è ancora, per fortuna, una situazione così pesante come negli Stati Uniti, ma dobbiamo cercare di prevenire.